venerdì 20 novembre, 33ª settimana del tempo ordinario, prima lettura. Nel Signore nostro Dio, la parola è la manifestazione della sua natura. La sua natura è detta, manifestata, rivelata dalla sua parola. Non c'è in Lui una sola parola che dice ciò che la sua natura non è, né una sola parola che dice in modo distorto o alterato la sua natura. La stessa verità va predicata di Gesù Signore, la sua parola e la sua vita trasformate in discorso. I profeti del nostro Dio, i suoi missionari, i suoi inviati sono costituiti per dire la parola di Dio, la parola di Cristo Gesù. Anche per loro si richiede che la parola dica, riveli e manifesti la loro natura. Come questo potrà accadere? Il libro del profeta Ezechiele ci rivela questa verità attraverso il comando dato dal Signore al suo profeta di mangiare il rotolo che gli stava davanti. Mangiare il libro significa trasformare la parola di Dio in nostra natura. Questo vuol dire che il profeta deve dire la parola di Dio non solo come vera parola del suo Signore, ma anche come sua vera parola. La vita del profeta deve divenire parola del suo Dio. Diviene parola del suo Dio se la parola del suo Dio diviene sua vita, sua natura, suo pensiero, suo cuore, sua mente, suo spirito. In Cristo Gesù questa identità è perfetta. La parola di Dio, la sua stessa vita, il suo stesso cuore, la sua stessa mente. La sua vita, il suo cuore, la sua mente sono parola di Dio. E questo oggi è il fallimento cristiano. Non avendo molti cristiani trasformato la parola di Dio in vita, non avendo mangiato il rotolo del Vangelo, la parola del Signore è qualcosa di estraneo alla loro vita. Essendo qualcosa di estraneo, a poco ci si distacca da essa e la si vede come si vedono tutte le altre parole che sono nel mondo. Invece, quando la parola diviene nostra carne, nostro sangue, nostra anima, nostro spirito, nostro pensiero, nostra aspirazione, allora essa non è più come tutte le altre parole. Essa è la nostra vita con la quale parliamo al mondo. Gesù infatti non ci ha fatto portatore di luce e neanche venditore di sale. Ci ha fatto sale, ci ha fatto luce, ci ha fatto sua vita. Non solo ci ha dato la parola da mangiare perché siamo trasformati in parola, ci ha dato anche il suo corpo e il suo sangue perché siamo trasformati in suo corpo e in suo sangue. Se siamo suo corpo, suo sangue, sua natura, saremo anche sua parola. Questa verità, al tempo di Ezechiele si poteva solo mangiare la parola, è rivelata da Dio attraverso l'invito rivolto al suo profeta di mangiare il rotolo che gli sta dinanzi. Mi disse, figlio dell'uomo, mangia ciò che ci sta davanti, mangia questo rotolo, poi va e parla alla casa di Israele. Io aprì la bocca ed egli mi fece mangiare quel rotolo, dicendo, figlio dell'uomo, nutri il tuo ventre e riempi le tue viscere con questo rotolo che ti porgo. Io lo mangiai, fu per la mia bocca dolce come il miele. Poi egli mi disse, figlio dell'uomo, va, recati alla casa Israele e riferisci loro le mie parole, poiché io non ti mando a un popolo dal linguaggio astruso e di lingua oscura, ma alla casa di Israele. Non al grande popolo dal linguaggio astruso o è di lingua oscura, dei quali tu non comprendi le parole. Se ti avessi inviato ai popoli, a popoli simili, ti avrebbero ascoltato. Ma la casa di Israele non vuole ascoltare te, perché non vuole ascoltare me. Tutta la casa di Israele è di fronte dura e di cuore ostinato. Ecco, io ti do una faccia indurita quanto la loro e una fronte dura quanto la loro fronte. Ho reso la tua fronte come diamante, più dura della selce. Non li temere, non impressionarti tanto a loro. Sono una genia di ribelli. Ezechiele 3, 1, 9. Mangiare la parola è verità rivelata anche nel libro del Deuteronomio. Abbiate cura di mettere in pratica tutti i comandi che oggi vi do, perché viviate, diventiate numerose ed entrate in possesso della terra che il Signore ha giurato dare ai vostri padri. Ricordate tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in questi 40 anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che aveva nel cuore, se tu avresti osservato o no i suoi comandi. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore. Deuteronomio 8, 1, 3. Leggiamo Apocalisse 10, 8, 11. Poi la voce che avevo udito dal cielo mi parlò di nuovo. Va, prendi il libro aperto dalla mano dell'angelo che sta in piedi sul mare e sulla terra. Allora mi avvicinai all'angelo, lo pregai di darmi il piccolo libro. Ed egli mi disse, prendilo e divoralo. Ti riempirà di amarezza le viscere, ma in bocca ti sarà dolce come il miele. Presi quel piccolo libro dalla mano dell'angelo e lo divorai. In bocca lo sentì dolce come il miele, ma come l'ebbe inghiottito, ne sentì nelle viscere tutta l'amarezza. Allora mi fu detto, devi profetizzare ancora su molti popoli, nazioni, lingue e re. Per ogni apostolo del Signore è più che necessario trasformare la parola in vita e la vita in parola. Se questa trasformazione non avviene, mai sarà predicata, annunciata, proclamata, insegnata secondo verità la parola del Signore. Manca l'identità tra parola e vita. La vita non è trasformata in parola e la parola non è trasformata in vita. Ecco come l'apostolo Paolo esorta Timoteo perché sia un fedele annunciatore della parola di Dio. E tu, figlio mio, attingi forza dalla grazia che è in Cristo Gesù. Le cose che hai udito da me davanti a molti testimoni trasmettili a persone fidate, le quali a loro volta siano in grado di insegnare agli altri. Come un buon soldato di Cristo Gesù, soffri insieme con me. Nessuno, quando presta servizio militare, si lascia prendere dalle faccende della vita comune, se vuol piacere a colui che lo ha arruolato. Anche l'atleta non riceve il premio se non ha lottato secondo le regole. Il contadino che lavora duramente deve essere il primo a raccogliere i frutti della terra. Cerca di capire quello che ti dico, e il Signore ti aiuterà a comprendere ogni cosa. Sforzati di presentarti a Dio come una persona degna, un lavoratore che non deve vergognarsi e che dispensa rettamente la parola della verità. Sta lontano dalle passioni della gioventù, cerca la giustizia, la fede, la carità, la pace, insieme a quelli che invocano il Signore con cuore puro. Un servo del Signore non deve essere religioso, ma mite con tutti, capace di insegnare, paziente, dolce nel rimproverare quelli che si mettono contro, nella speranza che Dio conceda loro di convertirsi, perché riconoscono la verità. E rientrano in se stesse, liberandosi dal laccio del diavolo, che li tiene prigionieri perché facciano la sua volontà. Sappi che negli ultimi tempi verranno momenti difficili, Gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanitosi, orgogliosi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, empi, senza amore, sleali, calunniatori, intemperanti, intrattabili, disumani, traditori, sfrontati, accecati dall'orgoglio, amanti del piacere più che di Dio. Gente che ha una religiosità solo apparente, ma ne disprezza la forza interiore. Guardati bene da costoro. Tu invece mi hai seguito da vicino nell'insegnamento, nel modo di vivere, nei progetti, nella fede, nella magnanimità, nella carità, nella pazienza. Tu però rimani saldo in quello che hai imparato e che crede fermamente. Conosci coloro da cui lo hai appreso e conosci le Sacre Scritture fin dall'infanzia. Questi possono istruirti per la salvezza che si ottiene mediante la fede in Cristo Gesù. Tutta la scrittura ispirata da Dio è anche utile per insegnare, convincere, correggere ed educare nella giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù che verrà a giudicare i vivi e i morti, per la sua manifestazione e il suo regno. Annuncia la parola, insista al momento opportuno e non opportuno, ammonisce, rimprovera, esorta con ogni magnanimità e insegnamento. Verrà giorni infatti in cui non si sopporterà più la sana dottrina, ma pur di udire qualcosa, gli uomini si circonderanno di maestri secondo i propri capricci, rifiutando di dare ascolto alla verità per perdersi dietro le favole. Tu però vigila attentamente, sopporta le sofferenze, compi la tua opera di annunciatore del Vangelo, adempi il tuo ministero. Seconda Timoteo 2, 1, 4, 5. Tutto questo potrà mai realizzarsi se la parola di Gesù non è trasformata il nostro corpo e il nostro sangue. Quando la parola rimane fuori di noi, quando noi e la parola siamo due cose distanti e differenti, allora prima o poi avviene il grande tradimento, il grande rinnegamento, la grande apostasia da essa. Lettura del Vangelo. Gesù entra in Gerusalemme e subito dona il segno che lui è vero profeta. Da cosa si distingue il profeta dal falso? Dalla purificazione che lui fa del Tempio del Signore. Geremia denuncia che del Tempio del Signore se n'era fatto un covo di ladri. Ma voi confidate in parole false che non giovano. Rubare, uccidere, commettere adulterio, giurare il falso, bruciare incenso a Baal, seguire altri dei che non conoscevate. Voi venite e vi presentate davanti a me in questo tempio, sul quale invocate il mio nome e dite siamo salve, e poi continuate a compiere tutti questi abomini. Forse per voi è un covo di ladri questo tempio sul quale invocate il mio nome? Anch'io però vedo tutto questo, oracolo del Signore. Andate dunque nella mia dimora di Silo, dove avevo da principio posto il mio nome. Considerate che cose io ne ho fatte a causa della malvagità di Israele, mio popolo. Ora, poiché avete compiuto tutte queste azioni, oracolo del Signore, e quando vi ho parlato con premura e insistenza non mi avete ascoltato, e quando vi ho chiamato non mi avete risposto, io tratterò questo tempio sul quale invocate il mio nome e in cui confidate, e questo luogo che ho concesso a voi e ai vostri padri, come ho trattato Silo. Vi scaccerò dalla mia presenza, come ho scacciato tutti i vostri fratelli, tutta la discendenza di Efraim. Geremia 7, 8, 15. Il profeta Malachia manifesta con parole pesantissime la profanazione del Tempio del Signore. O ci fosse fra voi chi chiude le porte, perché non arda più invano il mio altare. Non mi compiaccio di voi, dice il Signore degli Eserciti, e non accetto l'offerta dalle vostre mani. Poiché dall'Oriente all'Occidente grande è il mio nome fra le nazioni, e in ogni luogo si brucia incenso al mio nome e si fanno offerte pure, perché grande è il mio nome fra le nazioni, dice il Signore degli Eserciti. Ma voi lo profanate quando dite impura la tavola del Signore e spregevole il cibo che vi è sopra. Voi aggiungete, ah, che pena, e lo disprezzate. Dice il Signore degli Eserciti, offrite le mani rubate, zoppe, malate, riportate in offerta. posso io accettare dalle vostre mani, dice il Signore. Maledetti il fraudolento che ha nel greggio un maschio e ne fa vote e poi mi sacrifica una bestia difettosa. Poiché io sono un re grande, dice il Signore degli eserciti, e il mio nome è terribile fra le nazioni. Ora voi, questo minuto sacerdote, se non mi ascoltate e non vi darete premura di dare gloria al mio nome, dice il Signore degli eserciti, manderò su di voi la maledizione e cambierò in maledizione le vostre benedizioni. Anzi, le ho già cambiate, perché nessuno tra voi se ne dà premura. Ecco, io spezzerò il vostro braccio e spanderò sulla vostra faccia escrementi, gli escrementi delle vittime immolate nelle vostre feste solenni, perché siate spazzate voi insieme con esse. Malachia 1, 10, 2, 4. Il Tempio è la casa del Dio tre volte santo. Esso va conservato e custodito nella più alta santità. Chi entra in esso deve uscire da esso rivestito dalla stessa santità del suo Dio e Signore. Leggiamo il testo di Luca 19, 45, 48. Ed entrato nel Tempio si mise a scacciare quelli che vendevano, dicendo loro, sta scritto, la mia casa sarà casa di preghiera, voi invece ne avete fatto un covo di ladri. Ogni giorno insegnava nel Tempio, i capi dei sacerdoti e gli scribi cercano di farlo morire, e così anche i capi del popolo. Ma non sapevano che cosa fare, perché tutto il popolo vendeva delle sue labbra nell'ascoltarlo. Che significa fare del Tempio del Signore un covo di ladri? Il ladro, dopo aver portato a segno ogni suo corpo, si nasconde nel suo covo, nel quale trova rifugio e protezione. Si pecca, si trasgredisce l'alleanza, si disonora il nome del Signore. Poi ci si reca nel Tempio, si offre al Signore un animale di sacrificio, si recita una preghiera e si continua con la vita di prima. Questo significa fare della casa del Signore un covo di ladri. Invece si deve andare nella casa del Signore da peccatore, disobbediente, e si deve uscire da essa convertite e santificate, con il desiderio di camminare nella legge del Signore. Ecco quanto troviamo scritto nel secondo libro delle cronache. Partirono i corrieri con lettere da parte del re e dei capi per recarsi in tutto Israele e Giuda. Secondo l'ordine di Israele dicevano, israeliti, fate ritorno al Signore di Abramo, di Isacco e di Israele, ed egli ritornerà quanti fra voi sono scampati dalla mano dell'Assiria. Non siate come i vostri padri e i vostri fratelli, infedeli al Signore, Dio dei loro padri, che perciò li abbandonate alla desolazione, come vedete. Ora, non siate di dura cervice come i vostri padri, date la mano al Signore, venite nel santuario che gli ha consacrato per sempre, servite il Signore vostro Dio e si allontanerà da voi l'ardore della sua ira. Difatti, se farete ritorno al Signore, i vostri fratelli e i vostri figli troveranno compassione presso coloro che li hanno deportati. Ritorneranno in questa terra, poiché il Signore vostro Dio è misericordioso e pietoso e non distoglierà lo sguardo da voi se voi farete ritorno a Lui. Secondo Cronache 30, 6, 9. Purificando il Tempio del Padre suo, Gesù attesta al suo popolo di essere vero profeta. Possiamo aggiungere che lui attesta di essere il profeta che deve venire, secondo la profezia del Deuteronomio. Il Signore tuo Dio susciterà per te, in mezzo a te, tra i tuoi fratelli, un profeta pari a me, a lui darete ascolto. Avrai così quanto hai chiesto al Signore tuo Dio sull'Oreb il giorno dell'assemblea dicendo che io non oda più la voce del Signore mio Dio e non veda più questo grande fuoco perché non muoia. Il Signore mi rispose, quello che hanno detto va bene. Io susciterò loro un profeta in mezzo ai loro fratelli e gli porrò in bocca le mie parole ed egli dirà loro quanto io gli comanderò. Se qualcuno ascolterà le parole che gli dirà in mio nome, io gliene domanderò conto. Ma il profeta che avrà la presunzione di dire in mio nome una cosa che io non gli ho comandato a dire, o che parlerà in nome di altri dei, quel profeta dovrà morire. Forse potresti dire nel tuo cuore, come riconosceranno la parola che il Signore non ha detto? quando il profeta parlerà in nome del Signore e la cosa non accadrà e non si realizzerà, quella parola non l'ha detta il Signore. Il profeta l'ha detta per presunzione. Non deve aver paura di lui. Deuteronomio 18, 15, 22. Gesù è vero profeta dell'Altissimo. È veramente lui il profeta che deve venire. Madre della redenzione, tu vuoi che ogni discepolo di Gesù ricordi al mondo la parola, oggi tanto dimenticata, ma anche tanto calpestata e vilipesa. Aiutaci perché ognuno di noi mangi il Vangelo facendolo di nel suo corpo e suo sangue. E questa è la sola via perché possiamo poi trasformare la nostra vita in parola pure santa da ricordare al mondo. Amen.